Quindi mi incontro sui racconti della Kolymá di Vallam Shalamov, in cui parleremo di un argomento abbastanza scottante di storia. Dicevamo un argomento abbastanza scottante perché parleremo di Stalin, dei Gulag, e quindi di una fase abbastanza controversa, direi, della storia russa in generale, della storia europea e mondiale. Bene. Dicevamo che questo libro si intitola I racconti della Kolymá. È un insieme di racconti, ma in realtà sono molto molto legati fra di loro, perché si tratta di un libro autobiografico in cui Varlam Shalamov racconta di questa sua esperienza di una ventina d'anni circa nei campi della Siberia, appunto, chiamati Gulag, ma adesso spiegheremo che Gulag non vuol dire campo. Così già anticipiamo una cosa importante: nel freddo più assoluto, in un territorio in cui d'inverno si toccano i 60 gradi sotto zero e i 50, 40, 30 o 20 gradi sotto lo zero sono la norma d'inverno. Quindi nella Siberia nord-orientale, quindi quasi quasi verso l'estremo lembo orientale della Russia. Ecco, all'ingresso dei campi, appunto dei gulag sovietici, staliniani, c'era una frase che, ahimè, ricorda un po' quella frase che c'era nei campi, nei lager tedeschi, cioè una frase che rimanda al lavoro. Infatti, la frase recitava proprio così: il lavoro è una questione d'onore, di gloria, di coraggio e di eroismo. Quindi c'è un'analogia, oggi vedremo infatti analogie e differenze fra i gulag sovietici e i lager nazisti. Beh, questa è un po' un'analogia, no? Cioè presentare questi campi come campi di lavoro. I campi di lavoro tedeschi, in realtà lo sappiamo benissimo, sono campi di sterminio. I campi di lavoro sovietici sono campi di lavoro. Per esempio, fu realizzata la strada della Kolymá dai deportati in questi campi. Però è chiaro che anche qui avviene una selezione, chiamiamola così, una selezione naturale, cioè avviene anche qui comunque uno sterminio. Se è vero, come è vero, che in questa regione morirono circa 2 milioni di persone, appunto, deportate in questi campi nella Siberia, orientale. Bene, passiamo adesso alla diapositiva seguente, che è quella che ci spiega che Gulag non è altro se non un acronimo di un insieme di tre parole russe, che significano più o meno amministrazione generale dei campi. Cioè, Gulag vuol dire amministrazione dei campi, cioè identifica l'intero sistema sovietico di lavoro forzato in tutte le sue forme e varianti: campi di lavoro, campi di punizione, campi per criminali comuni e politici, campi femminili e campi per bambini, oltre ovviamente anche ai campi di transito. Insomma, Gulag è il complessivo sistema repressivo sovietico, ideato per punire i nemici della rivoluzione, i controrivoluzionari, tra cui appunto vedremo Varlam Shalamov. Un saluto a Moni, a Noemi, a Simon, insomma, a tanti amici che ci stanno raggiungendo in questo interessantissimo nostro incontro su questo libro di Varlam Shalamov e quindi sui campi di lavoro sovietici. Qualche dato per capire di cosa stiamo parlando. Ecco, ci sono addirittura oltre 1.000 campi di concentramento. In questo sistema, il sistema Gulag, ci sono oltre 1.000 campi di concentramento. Adesso vedremo di fatti una cartina della Russia con tutti questi pallini rossi che rappresentano la disseminazione di questi 1.000 circa campi campi di lavoro concentrati senz'altro vicini a Mosca, anche nella zona europea, fino ad arrivare agli Urali, possiamo dire, poi anche nelle zone di confine meridionale, e poi quelli che ci interessano di più a noi sono quelli della Colima, cioè quelli più atroci, perché sono quelli in cui avveniva questa selezione per il freddo e per la fame. E quindi sono quelli che partono dalla città di Magadan fino ad arrivare, appunto, attraversando il fiume della Colima, il bacino della Colima, e quella che poi sarà costruita da loro, cioè abbiamo detto la strada della Colima, verso nord, quindi verso ghiacci perenni, attraverso la taiga, quindi questa regione fredda, freddissima, dalla rada vegetazione. Stavamo dicendo quindi che tra il 1929, proprio l'anno in cui è stato imprigionato per la prima volta Varlam Shalamov, e il 1953, proprio l'anno in cui Varlam Shalamov è stato liberato, i cittadini sovietici che passarono nei gulag furono circa 18 milioni. Ecco, parlavamo di una ventina d'anni, perché ci fu un periodo di tempo in cui fu rilasciato Varlam Shalamov e poi fu catturato un'altra volta. Tra il 30 e il 48 i cittadini sovietici condannati al confino speciale furono 6 milioni. Morti per esecuzioni o per le condizioni di vita nei gulag furono dai 10 ai 12 milioni, almeno due, dicevamo, solo nella Colima. Poi, ovviamente, abbiamo visto che ce n'erano mille di campi in questo sistema concentrazionario, e quindi si arriva a queste cifre addirittura, dai 10 ai 12 milioni. La fonte dei dati è Applebaum Buam Gulag della Mondadori del 2003. Ecco, adesso andiamo a vedere le differenze tra i gulag sovietici e i lager nazisti. I gulag erano campi di lavoro forzato, non finalizzati allo sterminio, ma alla costruzione di opere per lo Stato. Cioè, non è che chi veniva imprigionato in questi gulag doveva, nel progetto, diciamo, del regime, morire. Se questa persona era in grado, se fosse stata in grado di resistere, di sopportare tutte le privazioni, dicevamo, di cibo senz'altro, e anche le difficoltà, ad esempio il freddo, in modo particolare lì alla Colima, beh, questa persona avrebbe avuto il premio di sopravvivere. Qui intanto abbiamo un piccolo problema di connessione con Instagram, ma credo che si sia già risolto, e cogliamo l'occasione per salutare anche Salvatore e Barbara. Dicevamo quindi che mentre i gulag erano campi di lavoro, ecco, c'era un aspetto economico importantissimo. Cioè, per esempio, i sovietici volevano realizzare delle opere, come abbiamo detto, questa strada della Colima, e utilizzarono questi deportati per compiere queste opere, per portare a compimento queste opere. Certamente anche i lager nazisti furono usati dai nazisti per i loro scopi bellici, però poi divennero veri e propri campi di sterminio per l'attuazione della soluzione finale. Ecco, non c'è una soluzione finale, ad esempio, nei confronti di una razza o di un gruppo specifico. Certo, c'è sicuramente, ci sono delle pene piuttosto lunghe, che spesso si allungano addirittura. Si partiva dai 5 anni, poi magari si stava lì appunto per decenni, soprattutto nei confronti degli oppositori politici, come i trotskisti, quale il nostro Varlam Shalamov, oppure contro kulaki, contadini, diciamo, quindi sicuramente c'erano dei progetti di selezione, chiamiamoli così, non di sterminio totale, però di umiliazione di queste categorie di persone, non di sterminio totale. Qui potete vedere la valle ghiacciata del fiume Miakit, sulle orme di Varlam Shalamov. Spesso infatti questi fiumi ghiacciavano soprattutto d'inverno, e il panorama era così, appunto, arido, perché siamo appunto nella taiga, quindi in questa regione piuttosto arida, dove la vegetazione, dicevamo, è rada, rara quindi. Nel totalitarismo sovietico l'eliminazione veniva affidata più alla selezione naturale, dove i più deboli lentamente soccombevano per freddo, per fame o per malattie. Il tempo dell'eliminazione era più lento e dilatato in anni di umiliazione. Invece, nel nazismo, l'eliminazione avveniva per via artificiale, nelle camere a gas. Il tempo che intercorreva tra la detenzione e la morte era generalmente rapido. Quindi poi soprattutto quando si accorsero di stare per perdere la guerra, si affrettarono ancora di più per realizzare questa loro soluzione finale, i nazisti, a differenza dei sovietici, per cui spesso avveniva che una persona in un campo ci stava per anni e anni e anni prima di morire, perché molti comunque ci morirono. Per questo i racconti di Kolyma sono attraversati da un pessimismo esasperato, espresso nell'odissea continua del prigioniero che vede attorno a sé nel campo consumarsi la perdita della speranza, come se prima di morire dovesse assistere alla morte dell'umanità per un tempo insopportabilmente lungo. Un'altra cosa interessante che nota Varlam Shalamov è comunque la capacità di sopravvivenza e di resistenza dell'uomo in queste condizioni estreme, e l'ha sperimentata lui in prima persona, cioè è riuscito a sopravvivere anche davvero in condizioni difficilissime per via della fame e del freddo. Ancora altri paragoni fra i gulag sovietici e il lager nazista. Bene, il sopravvissuto del gulag non poteva parlare in Unione Sovietica, perché comunque anche una volta morto Stalin, ecco, non era consentito denigrare il sistema, denigrare il partito, denigrare la giustizia sovietica. Invece il sopravvissuto della Shoah si trova in un mondo libero dove potrebbe raccontare, no? Ma aveva difficoltà nel dopoguerra a raccontare, perché sembrava impossibile riuscire ad esprimere tutto l'orrore di Auschwitz, perché alcuni di essi provavano grande nausea nel solo ricordare quello che avevano sopportato, o perché chi li circondava non amava, in anni di ricostruzione, rammentare quei momenti così bui. Shalamov avvertiva la stessa angoscia di Primo Levi quando osservava che ciò che aveva visto e vissuto a Kolyma un uomo non l'avrebbe dovuto né sapere né vedere, tanto era stata orribile l'esperienza. Con la differenza che Primo Levi interveniva con Benny, parlava nelle scuole, girava il mondo per raccontare. Shalamov, invece, dopo 17 anni di prigionia, doveva ancora sfidare le autorità per preservare con i suoi racconti la memoria di quanto aveva visto e vissuto. E infatti trascorse gli ultimi anni della sua vita sempre più emarginato e visto con sospetto, perché aveva quest'ansia di raccontare qualcosa che non doveva essere raccontato. Ma ci sono comunque, anche malgrado queste differenze, parecchie analogie, vi assicuro, fra il modo di raccontare, adesso vedremo, di Shalamov e quello di Primo Levi. Beh, chi sono i nemici, quelli che vengono portati in questi gulag? Sono i nemici del popolo, i controrivoluzionari, i trotskisti, come Shalamov, dicevamo, coloro che non erano completamente allineati con l'ideologia del potere stalinista. E pensiamo quindi, per esempio, anche ai religiosi. Invece, nei lager nazisti, venivano imprigionati ed eliminati coloro che, secondo l'ideologia nazista, appartenevano a una razza inferiore e quindi non erano degni di vivere. In entrambi i sistemi, le vittime erano state escluse per scelta politica e ideologica dall'appartenenza al genere umano. E quindi, ovviamente, entrambi questi sistemi rappresentano alcuni fra i più gravi crimini contro l'umanità, così vennero definiti da un tribunale internazionale, perché si concentrano in questi luoghi delle vessazioni psicologiche e fisiche che non è neanche concepibile che un uomo possa immaginare nei confronti di un altro uomo. Ecco, i giusti, quando abbiamo la nostra giornata della memoria, quando facciamo memoria dell'Olocausto, parliamo spesso dei giusti. Chi sono i giusti? Possiamo definirli così. I giusti anche nel periodo del totalitarismo sovietico sono le persone che hanno cercato disperatamente di astenersi dal fare il male agli altri, quando il sistema obbligava con ogni sorta di ricatto fisico e morale a denunciare i propri colleghi, amici o familiari. Per questo anche i giusti nel totalitarismo sovietico hanno pagato spesso un prezzo altissimo, il che voleva dire più delle volte essere anch'essi condannati appunto ai gulag, come le persone che cercavano di salvare. Di fronte alla minaccia di finire nei lager sovietici, usiamo questo termine tedesco anche per i campi sovietici, molti congiunti accettavano di diventare spie e delatori dei propri cari, anche perché il sistema quasi automaticamente andava a perseguitare i familiari di questi detenuti e spesso andava anche a condannare, come dicevamo, anche a imprigionare i familiari, e questo è il motivo per cui gli stessi familiari si distaccavano da chi nella loro famiglia era stato deportato, condannato, eccetera, per scamparla, diciamo, per salvarsi da questa persecuzione. Ad esempio, Varlam Shalamov fu lasciato dalla moglie e ripudiato dalla figlia. Nel caso della Shoah, il bene, quindi i giusti, si esprimevano nell'aiuto, quasi sempre, anche lì rischiosissimo, forse ancora di più, che un uomo offriva ad un altro uomo in pericolo. Nel terrore staliniano, invece, il bene era una scelta di astensione. Il rifiuto di diventare un anello del male che andava poi a ripercuotersi sugli altri. E quindi era una scelta leggermente diversa. Il regime però, come stavamo dicendo, spingeva tantissimo affinché tutti collaborassero a individuare le trame controrivoluzionarie. La memoria dei giusti nel Gulag non è l'unico, Varlam Shalamov, a scrivere di questa esperienza, poiché molti, ad esempio, intellettuali furono confinati nei gulag, come il filosofo Pavel Florensky, sul quale abbiamo fatto un intervento, diciamo un video su YouTube, oppure Alexander Solzhenitsyn, di cui abbiamo letto una giornata di Ivan Denisovich, già in una lezione, diciamo, in classe, l'abbiamo presentato, e quindi è già presente un video su YouTube di questo racconto lungo di Alexander Solzhenitsyn. Di Osip Mandelstam parleremo fra poco, perché lo ricorda bene Varlam Shalamov, e poi ce ne sono anche altri di testimoni. Una cosa interessante da sapere, da conoscere, è che sono morti nei campi sovietici anche parecchi italiani. Il più delle volte si tratta di socialisti o comunisti che sono giunti in Unione Sovietica affascinati dalle idee della rivoluzione, e poi magari trovatisi lì hanno trovato una certa sintonia, cioè hanno sperimentato una sintonia di idee con alcuni dei dissidenti sovietici, e per questo solo motivo sono stati internati. Alcuni di essi, come Vincenzo Baccalà, Emilio Guarnaschelli e Edmondo Peluso, sono anche morti in questi campi di concentramento, mentre Dante Corneli è sopravvissuto. Varlam Shalamov, parliamo di lui, nato nel 1907, è uno studente che dalla provincia, insomma, in cui era nato, si era trasferito poi a Mosca, dove lavorava anche come operaio, probabilmente anche per permettersi gli studi. Era infatti uno scrittore in erba, giornalista, insomma, era un intellettuale. Bene, nel 1929 viene arrestato per la diffusione del testamento di Lenin. Si tratta di un documento che probabilmente corrisponde a un intervento che voleva fare Lenin nelle grandi riunioni di partito, del partito comunista sovietico, un intervento che però non fece in tempo a fare, perché morì prima, e in questo intervento semplicemente voleva invitare i compagni a non scegliere Stalin come suo successore, in quanto, diciamo, considerato da Lenin un rozzo georgiano abbastanza ignorante, quindi non comunque in grado di guidare con sapienza il partito e la nazione sovietica, anche perché Lenin aveva forse previsto gli eccessi che poi effettivamente Stalin mostrò nel corso della sua epoca, insomma, degli anni, decenni della sua carica. Per questo semplice fatto, per questa diffusione di questo documento, che poi, una volta morto Lenin, era sicuramente un documento scomodo per il potere, lui fu condannato a 3 anni di lager e sconterà questi anni a Visera, negli Urali settentrionali, in uno di quei 1000 campi più vicini a Mosca, diciamo così, no? Di questo sistema concentrazionario che è il sistema dei Gulag. Liberato alla fine del 31, Shalamov torna a Mosca, lavora in vari periodici, pubblica racconti, solo che poi nel 37 viene arrestato un'ultima volta con l'imputazione più grave, l'articolo 58, che riguarda l'attività controrivoluzionaria, in particolar modo trotskista. Insomma, era uno spirito libero. La pensava in un modo leggermente diverso rispetto a Stalin e quindi partecipò ad una manifestazione antistaliniana, chiamiamola così. Ma quello era proprio il momento, il periodo in cui Stalin perseguitava questi oppositori interni. Lui era un comunista, cioè Shalamov era ateo, era comunista, solo che aveva questo pensiero, che la guida di Stalin fosse veramente quella peggiore che l'Unione Sovietica potesse avere. Probabilmente propendeva per altri, capi del Partito Comunista, che furono tutti quelli poi perseguitati, uccisi, condannati a morte, condannati a suicidarsi, mettiamolo in questi termini, come Zinoviev e tanti altri. Trotsky scappò dall'Unione Sovietica, ma poi fu raggiunto comunque dai sicari staliniani. Il nostro Shalamov viene catturato nel corso di questa manifestazione e portato nei campi di concentramento, dove i trotskisti erano trattati peggio di tutti gli altri. Lui ricorda infatti questa famosa T, no? Cioè lui era caratterizzato da questa T di trotskista, una T in più rispetto ad altre iniziali, che dimostrava che lui era un nemico del popolo, era un controrivoluzionario e quindi era sicuramente uno di quelli che doveva star peggio nel gulag, diciamo. I lavori pesanti, eccetera, sono quelli previsti per lui, e se non fosse morto Stalin, non si fossero aperti questi campi, probabilmente ci sarebbe rimasto davvero fino alla morte. Ecco, qui abbiamo una foto segnaletica di Shalamov, la prima volta che era stato arrestato, quindi nel 29, e invece un'altra, poi vedremo, del periodo successivo. Ecco, lui era molto legato agli intellettuali liberi del tempo, quale Boris Pasternak, al quale aveva detto: ma si rende conto che i suoi versi ci hanno permesso di restare uomini? Cioè riconosce che l'unica cosa che può salvarlo in quella situazione di grande desolazione del Gulag è proprio anche la lettura, per esempio, dei libri e il rapporto con gli uomini liberi, gli intellettuali, come dicevamo Pasternak, che non era stato imprigionato, quanto mi risulta, e invece l'altro poeta che si chiama Osip Mandelstam, che fu imprigionato e che lui vide praticamente morire nel campo di concentramento. Ecco, quindi nel 37, quindi 8 anni dopo il primo arresto, Shalamov subisce il secondo arresto, e qui abbiamo la seconda foto segnaletica. Destinato ai lavori generali, poi successe questo, che un dottore si rese conto che il nostro Vallam Shalamo era messo malissimo e riuscì in qualche modo a proteggerlo, a salvarlo, perché stava davvero morendo. E quindi attraverso un incarico in un ospedale, Vallam Shalamo riuscì a sopravvivere fino al momento, dicevamo, dell'apertura di questi campi, qualche mese dopo la morte di Stalin, una sorta di amnistia. Nel 1956 venne riabilitato per non aver commesso il fatto. Allora poté iniziare a lavorare in diverse riviste, abbiamo detto che fa il giornalista, eccetera. Però poi si ammala, riesce a ottenere una misera pensione di invalidità, con la quale sopravvive, diciamo, vive negli ultimi anni in maniera misera, assolutamente, e viene anche, dicevamo, emarginato, viene ricoverato in un pensionato per anziani e invalidi, dove muore solo e disperato nel 1982. Ecco il libro che noi adesso andiamo a presentare. I racconti della Colima, un libro corposo, dicevamo, di 145 racconti, ambientato in questa regione così fredda. La regione della Colima che, come abbiamo detto, prende il nome da un fiume e da un bacino fluviale, cioè da una valle praticamente. Il narratore è lui, quindi si chiama così questo libro, ma in realtà è un libro come se questo è un uomo, diciamo così, pieno di episodi che si possono leggere anche singolarmente, ma che ha proprio tutta un suo filo del discorso e della narrazione che giunge, appunto, dicevamo, fino al suo arrivo, ritorno a Mosca. Si chiude proprio con questa parola, con la parola Mosca, riferita a quello che è avvenuto nell'inverno tra il 53 e il 54, quando nel corso di 3 mesi di viaggi il nostro Vallam Shalamo è riuscito a ritornare a casa, come se fosse un "se questo è un uomo" più la tregua messo insieme. Il narratore racconta in prima persona la sua esperienza e quindi sono racconti comunque ben legati fra di loro. Sono racconti presentati in un modo semplice, scarno, senza fronzoli, realistico, quasi documentaristico, molto scorrevoli. Ecco, quindi anche questo sicuramente una certa analogia con "Se questo è un uomo", con la differenza che in "Se questo è un uomo" ci sono più riflessioni filosofiche dell'autore, dico, di Primo Levi, mentre filosofiche piuttosto che pensieri, eccetera, mentre nei racconti della Colima prevalgono i fatti. Ecco, sono molto penose, dicevo, le condizioni di lavoro in questi gulag e in particolar modo questi poveracci avevano una razione molto scarna. Per esempio un tozzo di pane, si può dire, al giorno. E lui racconta di un episodio particolare, cioè di un suo amico che gli aveva affidato questi 300 grammi di pane da custodire. E lui, ovviamente, l'istinto di sopravvivenza l'avrebbe portato a mangiare questo pane. Lui invece riuscì a resistere alla tentazione. E quindi alla fine di questo racconto dice, in un certo senso è orgoglioso di se stesso, cioè del fatto che la sua umanità non si è abbassata al punto tale da mangiare il pane del compagno. Ed è riuscito a lasciarlo intatto alla fine della giornata. Sì, i racconti sono dei ricordi, senz'altro. Cioè, praticamente lui ha dedicato tutti gli anni della sua vita, dopo, si può dire, appunto l'internamento in questi campi, a mettere per iscritto tutti i ricordi, tutti i nomi di quelli che ha incrociato nel corso di questi 20 anni circa di detenzione. E quindi con tutti questi episodi che si affollano l'uno dopo l'altro, e con lui che certe volte nel racconto è anche lui protagonista, e dice: io ho visto questo, mi è capitato questo, mi hanno detto questo, come la questione del racconto del pane che vi ho appena sintetizzato, e certe altre volte invece in cui ricorda solamente certi personaggi che gli sono capitati. Sempre con queste caratteristiche che sono un pochettino anche quelle che vediamo in "Se questo è un uomo", cioè si tratta di persone ridotte ad uno stato penoso che sono disposte generalmente a tutto pur di sopravvivere. Ecco, qui abbiamo per esempio una visione delle baracche della Colima, si presentavano più o meno in questo modo, almeno qua sono, questa è una fotografia più recente di quello che è rimasto di questi campi di sterminio, che poi sono rimasti deserti e abbandonati dal 1953-54 in poi. Ecco, dice ancora, sono, per esempio, lui dice, a un certo punto, non nei racconti, dice, sono passati 30 anni, ricordo con precisione la baracca semioscura, i visi soddisfatti e maligni dei miei compagni, il tronco umido sul pavimento, le guance pallide di Sei Min. Ah sì, qui racconta di un altro fatto, che è un po' l'opposto, in un racconto, come dire, abbiamo una prospettiva che è l'esatto opposto di quel racconto che ho sintetizzato prima. Cioè, l'episodio è molto semplice. C'è uno dei compagni di Vallam Shalamov ha ottenuto per premio una razione in più. Ebbene, gli altri cosa hanno fatto? Mentre lui era un attimo distratto, l'hanno picchiato, gli hanno dato una botta in testa e si sono spartiti tutto quello che era stato dato a questo poveraccio in premio. A testimonianza comunque dei sentimenti bassi, veramente, che però anche la situazione stessa e la condizione estrema induceva nelle persone. Ecco un'altra fotografia di Vallam Shalamov. Uno dei sentimenti dominanti nel campo, scrive, è quello di un'umiliazione illimitata, ma c'è un sentimento che consola sempre in qualsiasi circostanza: c'è chi sta peggio di te. Ecco, anche in questo ho delle reminiscenze, veramente delle grandi analogie con quanto raccontava anche Primo Levi. C'è la piccola soddisfazione, un po' meschina ovviamente, che hanno questi prigionieri nel momento in cui si accorgono che c'è comunque qualcuno che sta peggio. La consolazione salva come una bandiera bianca e al tempo stesso concilia con l'inconciliabile. Cioè lui rimane sempre lucido, cosciente che comunque questa aberrazione, questo abbassamento, questa umiliazione umana è inconcepibile. La cosa essenziale è sopravvivere a Stalin, è il suo imperativo, ed effettivamente lui riuscì a raggiungere questo obiettivo. Poi ancora, vediamo qualche altra immagine. Una cosa interessantissima è il racconto iniziale, no, di questa raccolta, che si intitola Sulla neve. E così siamo subito immersi in questo panorama, in cui si racconta che le strade o i sentieri, in mezzo a una distesa di neve immensa, si aprivano in questo modo, semplicemente con uno di questi poveracci, di questi prigionieri, che iniziava a calcare le sue orme sulla neve, e gli altri che seguivano, però, attenzione, cercando sempre di allargare la prima striscia, diciamo, che era stata aperta dall'avanguardia del primo compagno. E questo è il modo in cui piano piano si creavano dei sentieri attraverso i quali poi potevano passare anche eventualmente i carri. E questo è il racconto sulla neve. Un altro racconto interessante è quello nella neve, scusate. Invece l'altro racconto, ho fatto un po' di confusione. Il racconto primo si intitola Nella neve, e invece Sulla parola è un altro racconto che ci fa Vallam Shalamov all'interno di questa raccolta. Beh, praticamente stanno facendo una partita di carte. Ora, chi fa la partita di carte sono due che hanno un ruolo all'interno del campo di capi, un po' come i capò, diciamo, nazisti. Cioè sono ex detenuti, sono malavitosi, cioè sono praticamente delinquenti comuni che sono stati condannati lì alla Colima per dei reati comuni e generalmente erano trattati meglio dei detenuti politici. E quindi spesso allora era concessa la libertà, magari anche una condizione intermedia, cioè un ruolo all'interno del campo che permetteva loro di essere sopra tutti quanti gli altri prigionieri. Però questi qua giocano a carte, però frutto del lavoro dei carcerati, realizzate incollando pagine di libri, trovati qua e là, con dell'amido ricavato masticando dei tozzi di pane. Carte non disegnate con la matita, perché non era concesso ai prigionieri avere delle matite. E allora si facevano dei buchi, no, che rappresentavano i diversi semi. Durante la partita i due giocatori puntano oggetti che possono sembrare di scarso valore, un maglione, una coperta, un cuscino, tutti oggetti che in quelle condizioni disumane sembravano essere veri e propri tesori. La partita inizia nettamente a favore di uno dei due giocatori. Allora l'altro, che tra l'altro è un capo, è uno proprio di quelli che ha un certo Naumov, che ha un ruolo importante nel campo, finiti gli oggetti da puntare, punta la propria parola, dice, beh, pagherò, cioè diciamo, io prometto, se perdo, darò qualcosa. Però, visto che non aveva nessuna intenzione di perdere ancora qualcosa di suo, come era avvenuto nelle mani precedenti, Naumov arriva a puntare gli indumenti degli altri che stanno assistendo a questa partita, come lo stesso Varlam Shalamov e il suo collega compagno taglialegna Garkunov. Quindi Varlam Shalamov a un certo punto si vede senza più il maglione, perché è stato puntato il suo maglione, gliel'ha dato a questo capo e questo capo ha perso ancora. E allora il compagno taglialegna dice, io però non ho nessuna intenzione di dare qualcosa, di consegnare per esempio il mio maglione a questo capo che ha solamente voglia di divertirsi alle mie spalle. Bene, per la sua opposizione Garkunov venne ucciso e Naumov ottenne comunque quello che voleva, cioè un maglione per poter continuare a giocare con il suo compagno. Ecco, adesso vediamo un'altra immagine di Varlam Shalamov un po' in là negli anni. Ecco, tra l'altro gli era capitato di incontrare nel campo di concentramento delle persone che erano lì confinate per motivi religiosi, ideologici e religiosi, per esempio un certo Adam Frisoger, che era profondamente religioso, quindi con delle convinzioni diverse rispetto a Varlam Shalamov. Un giorno però sente questo Adam Frisoger che parla di Paolo come un apostolo, convinto, non nel senso dell'apostolo delle genti, ma convinto che Paolo fosse fra i 12 apostoli. E allora Varlam Shalamov, che comunque aveva studiato e sapeva che Paolo non faceva parte dei 12 apostoli, dice, guarda che ti stai sbagliando. E allora tra i due nasce un'amicizia, perché Frisoger riconosce che fra i vari nomi dei 12 apostoli aveva dimenticato il nome di Bartolomeo. E dice, caspita, tu che non sei religioso ne sai più di me. E quindi diventano amici. Ora, che cosa succede? Succede che Varlam Shalamov riesce a leggere una lettera della figlia di questo tale Adam Frisoger. In questa lettera la figlia aveva scritto questo. Aveva scritto, io non ti considero più mio padre, tu sei un nemico del popolo. Allora lui, che è diventato grande amico di Adam, riesce a nascondere questa lettera, a non far leggere questa lettera ad Adam, perché evidentemente sarebbe stato un colpo troppo forte, troppo duro per Adam leggere una lettera di questo genere. Vediamo cosa ha scritto Simone. E finisce questo racconto. Ora dovevo cercarmi un altro socio per spaccare la legna. Ecco, sì, Simone ci dice questa cosa, cioè che il famoso racconto che vi ho riassunto, quello sulla parola, termina in questo modo. Ora dovevo cercarmi un altro socio per spaccare la legna. Come vedete, sempre, questi racconti sono presentati come pezzi di vita senza nessun il giudizio, diciamo, del lettore emerge indubbiamente, ma non in maniera indotta dal narratore. Non so se mi sono spiegato, no? Il narratore, anzi, addirittura ci fa una battuta sopra. su questo poveraccio che viene ucciso per il solo e semplice fatto che questi due disgraziati, ex malavitosi, gli hanno preso il maglione per giocare, gli vogliono prendere il maglione per giocare a carte, lui si è opposto, lui è stato ucciso, eppure il racconto termina in un modo quasi ironico. Ora dovevo cercarmi un altro socio per spaccare la legna. Ecco, andiamo a leggere quindi adesso altre cose interessantissime. Per esempio, no, ritorniamo su questa foto, no? Ah, sì. In un racconto, Shalamov spiega che le guardie avevano chiesto di consegnare le protesi. Cioè, praticamente la squadra, si chiama, la baracca, ecco, la baracca di Varlam aveva prodotto troppo poco. Abbiamo detto che questi erano campi di lavoro e quindi avevano un certo range di produzione. Se producevano di meno, dovevano essere puniti. Allora le guardie li puniscono in questo modo. Adesso dovete darci tutte le protesi di cui siete in possesso. Avete, non so, una protesi dentaria? Ce la dovete dare. Avete una protesi di una mano, di un piede? Qualunque cosa, ce la dovete dare. Ecco. Ovviamente Varlam Shalamov, che era piuttosto robusto, in realtà non ha protesi da dare alle guardie. E allora le guardie si mettono quasi a scherzare con lui e dicono: e tu che cosa ci puoi dare, visto che non hai la protesi? Ci puoi dare, che ne so, l'anima? Ecco, Varlam Shalamov si rifiuta di dare l'anima. Era uno scherzo, ovviamente, delle guardie, perché l'anima comunque è impalpabile, non è che puoi prenderla e dire toh, te la sto dando, no? Si rifiuta di fare questo. C'era una battuta delle guardie e lui la prende molto sul serio e dice: no, non posso darti l'anima. E allora questi qua, per tutta risposta, lo condannano a stare in un pozzo per giorni e giorni. Era questa una punizione tremenda che spesso portava alla morte del malcapitato, che riceveva solo un tozzo di pane al giorno dentro questo pozzo, non poteva uscire e spesso moriva congelato. Lui riuscì a sopravvivere da questa punizione tremenda e alla fine di questo racconto, sapete cosa scrive Varlam Shalamov? Stavo per morire per qualcosa che non credevo neanche di avere. Abbiamo spiegato infatti prima che Varlam non era un credente, ma che nel momento in cui mi hanno chiesto ho capito essere la cosa più preziosa che avessi. Bellissimo questo racconto, così come l'ultimo che andiamo a riassumere oggi, che è il racconto La resurrezione dell'Arice. Questo racconto è dedicato a suo grande amico, il poeta Osip Mandelstam, con il quale si crea un connubio di persone, dicevamo, libere, insomma, all'interno del campo, non così condizionate come la maggior parte, ahimè, dei prigionieri, da queste condizioni fisiche e morali così depravanti e umilianti. Bene, racconta questo Varlam Shalamov in questo racconto, La risurrezione dell'Arice. Un rametto di larice viene spedito, ormai secco, come segno di ricordo, e inspiegabilmente quel rametto riprende vita. La risurrezione dell'Arice. Un uomo dell'estremo nord, cioè si intende un uomo appunto imprigionato in questi campi, così, questi gulag nel mezzo dei ghiacci perenni, o quasi, cerca una via di sfogo al proprio sentimento, non distrutto né del tutto avvelenato da decenni di vita alla colimà. L'uomo spedisce per via aerea un plico, non libri, fotografie o versi, ma un ramo di larice, un ramo morto della natura vivente. Cioè, viene spedito questo ramo di larice, quindi tagliato, quindi evidentemente secco, morto, eccetera, alla moglie del poeta Osip Mandelstam. A Mosca mettono questo strano regalo, il ramo di un albero artico, colore marrone chiaro, secco, raffreddato dai venti della traversata aerea, avvizzito, strapazzato nel vagone postale, severo e scarno. Beh, comunque qualcuno, proprio la moglie di questo poeta, decide di mettere comunque questo ramo secco nell'acqua. Lo mettono in un barattolo da conserva, riempito con la caustica acqua dorata e disinfettata dell'acquedotto di Mosca, un'acqua che, si direbbe, è ben contenta di far disseccare ogni cosa che vive, la morta acqua dei rubinetti di Mosca. Ecco, oltretutto, questo ramo secco viene messo in un barattolo non con dell'acqua dotata di poteri eccezionali, miracolosi o particolari, ma con l'acqua che si usava lì a Mosca, che era un'acqua che portava più che altro a far morire le cose invece che a farle vivere. Obbediendo all'appassionata volontà umana, forse un po' in analogia con quei poveracci che, come questo larice, erano costretti a vivere in queste zone estreme, obbedendo all'appassionata volontà umana, il ramo raccoglie tutte le sue forze, fisiche e spirituali, poiché il ramo non può risorgere con le sole forze fisiche. Il caldo moscovita, l'acqua clorata, l'indifferente barattolo di vetro, nel ramo si risvegliano altre forze misteriose. Passano 3 giorni e 3 notti e la padrona di casa viene svegliata da uno strano, vago odore di resina, debole, sottile e nuovo. Pur non essendo, dicevamo, un credente, compaiono evidentemente in questi racconti della Colimà elementi che potrebbero essere quasi cristologici. Prima abbiamo visto come era comunque, conosceva bene la vicenda dei 12 apostoli, il nostro Barnam Shalam, e quindi come, anche se non credesse all'anima, addirittura era stato disposto ad affrontare una punizione tremenda pur di non dare l'anima alle guardie. Ebbene, qui dice, passano 3 giorni e 3 notti. Evidentemente non è un numero casuale, perché la risurrezione di Cristo avviene il terzo giorno. E la padrona di casa viene svegliata da uno strano, vago odore di resina, debole, sottile, nuovo. Nella ruvida pelle legnosa si sono aperti e sono apparsi distintamente gli aghi, freschi, giovani e vitali, dal colore verde tè, i nuovi germogli. Il larice vivo. Il larice è immortale. Questo miracolo della risurrezione non poteva non realizzarsi, poiché il larice era stato messo nell'acqua nell'esatto anniversario della morte alla colimà del marito della padrona di casa, il poeta Osip Mandelstam. E con questo bellissimo racconto, che testimonia probabilmente la convinzione che la libertà di pensiero di questo poeta, grande amico di Varlam Shalamov, quella non si può uccidere, non si può ammazzare, e rimane per sempre, come le poesie di Osip Mandelstam e i racconti di Varlam Shalamov. Bene, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione che avete dimostrato per questo incontro, che è stato abbastanza lungo, direi, no? Rispetto ad altri. Andiamo a leggere senza alcun dubbio tutti i vostri commenti. Con il racconto di oggi capiremo anche, ecco, la guerra fredda. Il nostro Melvin Johnson ha fatto una battuta, una battutaccia. In realtà dicevamo che il sistema dei gulag sovietici è nato appunto, diciamo, nel 29, quindi ancora quando non c'era assolutamente la guerra fredda, e termina nel 53 con la morte di Stalin, quando ancora la guerra fredda, iniziata non da molto, è nel pieno del suo fulgore. Complimenti, ci dice Billy Frost, grazie. Non conoscevo l'acronimo gulag, una cosa nuova. Che differenza passa tra la tundra e la taiga? La tundra è una foresta di conifere, quindi assomiglia molto alle foreste canadesi, mentre la taiga, dicevamo, è questa distesa, diciamo, di dove la vegetazione è rada. Andiamo subito ho sbagliato. È la tundra. Ecco, non mi sembrava di aver ricordato male, infatti ho ricordato male. Infatti abbiamo parlato del larice, quindi scusate, cancellate quello che ho detto prima. Abbiamo parlato del larice, e quindi la taiga, in cui presso la quale si trova il campo di della Colimà, in realtà è il posto in cui ci sono ancora i sempreverdi, le conifere, mentre la tundra è quella regione ancora più a nord e quindi ancora più desolata, e dove è rada la vegetazione. Scusate per questo errore, ma me ne sono accorto, per fortuna. Poi, Il totalitarismo sovietico era socialismo e comunismo? Allora, il totalitarismo sovietico era appunto un regime basato su una ideologia che è una sorta di estremizzazione del socialismo. Quindi un socialismo reale, ecco. Ci sono vari tipi di socialismo, ecco. Ed è quindi sicuramente più pertinente il termine comunista, anche se anche dei comunismi, cioè ce ne sono parecchi di comunismi, come sappiamo molto bene noi italiani, perché il comunismo europeo, il comunismo, ad esempio, del Partito Comunista Italiano, è sicuramente diverso rispetto a quello sovietico. Quanto ai lager e ai gulag, ci sono punti di tangenza con le foibe? Le foibe sono un altro sistema di eliminazione degli avversari, e si tratta di cacciarli in queste cavità carsiche, e questa è una cosa che fecero sia i nazisti quando occuparono questa zona fra la Venezia Giulia e la Slovenia, sia i titini, quindi gli jugoslavi, quando diventarono loro i padroni della regione. Elisa Galeno ha letto Arcipelago Gulag di Alexander Solženicyn. Giusti nel totalitarismo sono una specie di bravi di Don Rodrigo, di Manzoni? No, no. Qui nella nostra presentazione giusti stava proprio a indicare i giusti nel senso ebreo del termine, ebraico del termine, cioè giusti come vengono presentati nel Talmud, e sono coloro che si oppongono agli stermini. Arcipelago Gulag è proponibile per una futura diretta. Mi riprometto di leggere altri libri di Solženicyn dopo una giornata di Ivan Denisovic, che ho già letto e commentato su YouTube. Arcipelago Gulag è sicuramente uno dei capolavori di Solženicyn ed è anche un libro molto molto ricco e corposo. Tra l'altro, diciamo che in quel libro, se non erro, Elisa, che lo sa, lo deve sapere indubbiamente molto molto meglio di me, si parla anche di alcune tecniche di correzione, tra virgolette, psicologica, diciamo, di questi poveri prigionieri. Scrittore in erba. Scrittore in erba è il nostro Varlam Shalamov, sin da giovane, dimostra le sue capacità di scrittore, di giornalista, e continua ad esserlo quando, dicevamo, viene liberato dal lager. Sarebbe interessante, dice Elisa, parlare anche di popoli o cittadini oppressi al giorno d'oggi, come in Cina, oppure Haiti, Turchia, Siria. Lo faremo sicuramente, lo facciamo per forza, perché noi faremo un viaggio addirittura in tutti i paesi extraeuropei, con una particolare attenzione alle sopraffazioni e alle limitazioni dei diritti civili, come abbiamo già fatto nella nostra prima tappa, quella relativa all'Egitto. In questi tempi il grande brigantaggio esisteva già? Non so bene a che cosa ti riferisci con questo termine, Melvin. Una specie di gang mafiosa, questa malavita organizzata in questi racconti. Sì, stavamo dicendo che si calcola che circa il 70% dei prigionieri dei gulag si era macchiato effettivamente di reati di vario genere, e solo il 30% era stato messo nei gulag solo ed esclusivamente perché è inviso al regime. Quindi noi sappiamo di questo, tant'è vero che ce lo dice lo stesso Varlam quando racconta che ci sono molti detenuti comuni all'interno di questo gruppo di prigionieri. Quindi sicuramente. No, protesi, in quel racconto si dice semplicemente che, come per un gioco, uno scherzo, le guardie vogliono, come dire, vogliono prendersi dai prigionieri tutto quello che possono prendersi. Quindi ad esempio le loro protesi, per punire la baracca per la scarsa produzione. E a un certo punto dicono, ricordate, a Varlam, dacci la tua anima. A parer mio il brigantaggio ha una sua valenza storica non paragonabile alla spicciola malavita in reclusione. Ecco, sì, ripeto, la parola brigantaggio porta con sé anche delle connotazioni che non sempre sono così negative, soprattutto quando si parla di briganti che lottano per l'identità del proprio paese, del proprio popolo, contro un regime lontano e oppressivo. Bene, confidate in me, benissimo. Allora non vi preoccupate che saprò sempre proporvi qualcosa di interessante in queste serate live per riflettere in maniera autonoma, indipendente e libera, come il nostro Varlam Shalamo, che è stato in grado di pensare con la sua testa anche in un periodo in cui c'era qualcuno che voleva che tutti pensassero allo stesso modo. Grazie prof, e alla prossima. Grazie a tutti voi.